Buon 2021 a tutti, primo podcast dell'anno, il giorno dell'Epifania, che sappiamo bene, tutte le feste si porta via. Sarà un anno di calcio secondo me entusiasmante, speriamo assolutamente di vedere gli europei, speriamo di vedere al più presto gli spettatori negli stadi. Oggi la Serie A porta una giornata entusiasmante che culmina con il big match tra Milan e Juve. La Premier League vede 14 squadre in 11 punti, la Bundesliga vede il Bayern ancora primo ma tallonato dalle rivali, così come in Francia il Paris Saint-Germain è primo e dovrà affrontare una nuova avventura, una nuova annata con in panchina Pochettino, che dovrà dare delle risposte nette e chiare ai problemi del PSG. E in Spagna il Barcellona continua ad avere un periodo, diciamo, grigio, continua a tentennare il Barcellona, mentre l'Atletico rimane primo e vede la possibilità netta di poter vincere la Liga per la prima volta dal 2014, ma sappiamo bene che la mentalità del Real Madrid e le intenzioni dei Blancos sono ben altre. Oggi diamo uno sguardo al nuovo anno e vi presento i 10 giocatori che secondo me hanno bisogno assolutamente di dimostrare qualcosa nel 2021. Parliamo di 10 campioni, ce ne sarebbero potuti essere molti di più in questa lista, ma è una classifica, se volete, una lista che ho stilato secondo i miei gusti, secondo me le mie idee e secondo la mia opinione, insomma. E il primo giocatore, e il giocatore centrale secondo me del concetto che andrò a esprimere oggi, è Eden Hazard, che il 7 gennaio, quindi domani, farà 30 anni. È alla seconda stagione a Real Madrid, dove è arrivato nell'estate del 2019 pagato 115 milioni di euro. Nella stagione corrente, parliamo comunque di pochi mesi, Hazard ha subito due infortuni muscolari abbastanza importanti e il Covid. Ha segnato solamente 2 gol in stagione, di cui uno tra l'altro su rigore contro l'Inter a San Siro, e viene da una stagione dove ha segnato un gol ogni 1000 minuti, anche questa caratterizzata da 2 infortuni gravi, in particolare alla caviglia e soprattutto quello al perone, che è stato decisivo per decretare la stagione di Hazard come primo anno al Bernabéu da fallimento sostanzialmente. Il Real in sua assenza comunque ha vinto la Liga, non è mai scontato vincere la Liga, è riuscita a imporsi su un Barcellona che, come già detto, vive un periodo grigio a livello dei risultati, e lo ha fatto trovando figure importanti a livello di giovani arrivati nel mercato estivo come Vinicius, Rodrigo, Mandy. Insomma, Real Madrid si è fornito di grandi giovani negli ultimi anni che sono diventati già la colonna portante. Valverde è l'esempio migliore, che viene dalla Casablanca, dalla cantera, quindi del Real. Parallelamente però i Blancos hanno avuto dei balbettii, se vogliamo, in Champions League. Hanno vinto il girone, sì, come primi del proprio raggruppamento, vincendo sul Borussia Mönchengladbach l'ultima giornata per 2-0 e di fatto condannando lo Shakhtar Donetsk e l'Inter. L'anno scorso però l'eliminazione del Real Madrid è stata un po' in controtendenza ai risultati storici dei Blancos, ovvero eliminazione agli ottavi di finale contro il Manchester City, addirittura perdendo la partita di andata al Bernabéu contro i Citizens. Insomma, un Real che vive un periodo comunque dove le vittorie sono necessarie, perché questo dice la storia dei Blancos, ma che allo stesso tempo non è più la stessa armata incredibile che vedeva vincere le 3 Champions League con Cristiano Ronaldo, per esempio, assoluto protagonista. Il Real vive un periodo comunque non di magra a livello di risultati, ma c'è bisogno probabilmente di qualcosa in più se si vuole tornare ad ambire ai massimi livelli come qualche anno fa. E il giocatore che può e deve fare il salto di qualità è per forza Eden Hazard. Hazard, che al Chelsea era uno dei giocatori più forti del mondo, che quando è stato in forma è sempre stato tra i primi 5-10 giocatori, non solo del suo ruolo ma in generale a livello europeo, perché oltre ad essere un grandissimo giocatore a livello tecnico, no, è anche un leader, cioè è quel tipo di giocatore che è in grado di ricavare la giocata nei momenti decisivi e nei momenti di difficoltà. E questa non è mai una cosa da sottovalutare. Secondo me Hazard è arrivato al Real Madrid con un po' di spocchia, nel senso che sapeva di essere arrivato in una realtà dove sarebbe comunque stato centrale, ma si è presentato sovrappeso, si è presentato convinto di poter essere titolare già da subito, quindi sottovalutando molti aspetti e forse presentandosi un po' come poco professionale. Però quando Hazard è in forma assoluta, senza infortuni, ha pochi rivali, assolutamente. Lo giudicherei un po' come il Kyrie Irving del calcio europeo, riferendoci al playmaker dei Brooklyn Nets. È chiaro però che Hazard ha bisogno di fare molto di più in questo 2021, perché nel 2020 non c'è stato praticamente mai per il Real Madrid, anzi in generale non c'è mai stato per il Real Madrid, neanche in una fetta del 2019. Hazard ha bisogno di fare molto di più e secondo me il Real Madrid comunque ha bisogno di un giocatore come Hazard, perché l'Hazard vero, quello trascinante, può far cambiare anche il volto delle Merengues. Non so quanto potrà far cambiare il volto della sua squadra invece Antoine Griezmann. Griezmann secondo me è la fotografia perfetta di ciò che non ha funzionato al Barcellona negli ultimi anni. È arrivato un grande nome con un cartellino pagato ad alto prezzo, con la pretesa che diventasse subito un titolare, un giocatore decisivo, ma di fatto Griezmann è stato un buco nell'acqua. Secondo me si può valutare Griezmann semplicemente da un paio di dati, nel senso che Griezmann con l'Atletico ha segnato 133 gol e ha fornito 50 assist in 257 partite, il che fa una media di 0,71 tra gol e assist, quindi tra contribuzioni alla rete a partita. La media che invece ha con il Barcellona per gol o assist e quindi contribuzione a rete a partita è di 0,38, quindi una media assolutamente bassa e assolutamente inefficiente per il giocatore che è. Cosa c'è da dire di Griezmann? Niente, semplicemente che l'Atletico era leader tecnico, era il giocatore centrale nel sistema di gioco e centrale anche a livello di posizione in campo. A lui piaceva svariare dietro la punta, lo ha fatto anche al Mondiale con la Francia, dove si è portato di fatto in cima al gradimento di moltissimi appassionati che volevano che Griezmann vincesse addirittura il Pallone d'Oro nel 2018. Secondo me, al di là di tutto, Griezmann ha bisogno e aveva bisogno di quel tipo di fiducia per rendere al meglio. È arrivato al Barcellona, dove di fatto lui non può essere leader tecnico perché c'è il giocatore più forte della storia del club e uno dei giocatori più forti della storia del calcio. E sappiamo benissimo che Messi non può diciamo lasciare il trono di leader tecnico a un altro giocatore, non lo farà mai, neanche Neymar era così al Barcellona e non può esserlo Griezmann però ha un altro neo, se vogliamo, all'interno del Barcellona, ovvero la posizione in campo. È difficilmente integrabile con i giocatori del Barcellona. Adesso addirittura quando c'era Suarez giocava addirittura da estremo, come dicono in Spagna, a sinistra, quindi punta esterna di sinistra, ruolo che ricopriva solo ai tempi della Real Sociedad e che peraltro lo faceva in maniera completamente diversa da come lo faceva l'anno scorso al Barcellona. Quest'anno Griezmann, in assenza di Suarez, ha giocato sì punta centrale, però Griezmann non può e non sarà mai una punta centrale di ruolo, così come non sarà mai un trequartista purissimo, non sarà mai un esterno fluidificante per certi versi, perché Griezmann, lo abbiamo visto la scorsa stagione, spesso giocava da esterno sinistro puro, di un 4-4-2 più che altro. Sono arrivati altri giocatori al Barcellona che possono fare più di lui, secondo me, tra tutti Ansu Fati. Quindi Griezmann ha un grossissimo problema, secondo me, al Barcellona e ci rimarrà, secondo me, ancora per molti anni, che faccia bene o male, perché è un cartellino del genere e un ingaggio del genere non lo regali a nessuno. E quindi Griezmann ha bisogno, probabilmente lui stesso, del Barcellona per la sua autostima, per il suo curriculum, se vogliamo, per la sua carriera di fatto, e il Barcellona ha bisogno comunque di poter rivalutare in qualche modo un giocatore come Griezmann. Non raggiungerà, secondo me, mai le vette che aveva raggiunto all'Atletico Madrid, anche perché comunque attorno a sé Griezmann ha dei giocatori più forti al Barcellona a livello offensivo rispetto a quelli che aveva l'Atletico Madrid. Quindi è difficile che prenda il pallino del gioco in tutto e per tutto, ecco. Però ha bisogno assolutamente di fare meglio. E gli auguro, ecco, che faccia più di quanto ha fatto nel 2020. In questa lista aggiungo anche Alaba. Alaba non ha bisogno di rilanciarsi, anzi si è già rilanciato da solo nel 2020, così come il Bayern, perché vedendo l'esplosione detonante assolutamente di Alphonso Davies da terzino sinistro, Alaba è stato in grado di rivalutarsi, perché sappiamo bene che il giocatore austriaco nel corso della sua carriera ha ricoperto sempre tanti ruoli, lo ha fatto anche bene, per esempio con l'Austria gioca da mediano, da centrocampista, mentre col Bayern è sempre stato un terzino. In carriera però ha ricoperto anche il ruolo di difensore centrale, e così ha fatto negli ultimi mesi al Bayern Monaco, tanto che la riserva, se vogliamo, il backup, il giocatore di riferimento quando non c'è Alfonso Davies sulla fascia sinistra del Bayern è Lucas Hernandez, che anche lui è arrivato al Bayern Monaco con la pretesa di essere un grande giocatore. Alla fine non l'è stato in tutto e per tutto, non ha giocato neanche da difensore centrale, secondo me avrebbe potuto provarlo all'inizio della scorsa stagione quando ancora l'allenatore era Kovac. Flick però ha optato invece di lasciare spazio giustamente ad Alfonso Davies e di lasciare Lucas Hernandez in panchina. Alba invece da centrale ha fatto comunque bene, si vede che non è un centrale purissimo, nel senso che gli manca un po' la marcatura aggressiva, un po' la furbizia del difensore italiano, se vogliamo, però in squadra che domina il campo come il Bayern Monaco ha saputo fare benissimo. E perché metto in questa lista Alaba? Perché lui non rinnoverà il contratto col Bayern Monaco, perdonatemi. Chiede uno stipendio di 10 milioni, quindi andrà a scadenza chiedendo uno stipendio di 10 milioni, e di questi tempi non è proprio la mossa più intelligente, secondo me, chiedere un ingaggio di questo tipo. Però se lo fa vuol dire che ha dei riscontri positivi da altre squadre, prima di tutte il Real Madrid, mi verrebbe da dire. E qui si apre un discorso molto interessante, perché Alaba compirà 29 anni in questo 2021, ma sappiamo bene che Alaba è un veterano da quasi un decennio, sostanzialmente, perché al Bayern Monaco è sempre stato un elemento centrale, e è sempre stato un giocatore, tra l'altro, che ha incontrato il mio gradimento. E essendo dunque un veterano, a Real Madrid calza a pennello. Immaginatevi una coppia difensiva con Alaba e Sergio Ramos, insomma parliamo di due giocatori che possono dare sicurezza assoluta al reparto. Però l'ingaggio che chiede il viennese non è proprio dei più bassi, quindi se veramente andrà a Real Madrid o andrà in una squadra che gli offrirà 10 milioni di euro all'anno, dovrà dimostrare sostanzialmente di valerli, ecco. Quindi spazio ad Alaba in questo 2021, e diamogli l'occasione di dimostrare il suo valore così alto che si reputa avere. Eriksen, altro giocatore che chiaramente era impossibile da non inserire in questa lista. Il 2020 è stato da dimenticare un po' per tutti, mi verrebbe da dire per Eriksen un po' di più. Il dato secondo me più sorprendente dell'avventura di Eriksen all'Inter, di Eriksen si è già parlato veramente tanto, sarò per certi versi breve perché è questione nota, è roba nota assolutamente Eriksen, però il dato più impressionante secondo me di Eriksen all'Inter sono i 3 assist nelle 38 partite disputate fino adesso, e secondo me vediamo se Eriksen avrà degli altri scampoli in queste ultime partite con l'Inter, però bene o male sono 3 gli assist nella sua avventura nero-azzurra in 38, poi 40 partite, vedremo quante ne farà. Questo vuol dire che ha una media di un assist ogni 12 presenze, anche di più di 12 presenze in realtà, se proprio vogliamo essere precisi. Invece col Tottenham ha fornito 89 assist in 305 partite, media di un assist ogni 3,5 partite. È qualcosa di impressionante, secondo me, soprattutto per l'idea iniziale che c'era riguardo a Eriksen, ovvero il giocatore che doveva cambiare il volto totalmente all'Inter, o comunque dargli una dimensione maggiore, più internazionale, migliore dal punto di vista del gioco. Sappiamo bene che così non è stato, sappiamo bene anche che l'Inter e Conte ha provato ad inserire Eriksen del tutto nella formazione titolare, nel sistema di gioco. Il danese però non è mai venuto veramente incontro alle richieste dell'allenatore leccese. Insomma, ci sono stati più momenti negativi che positivi nell'avventura di Eriksen all'Inter. Marotta ha dichiarato che il giocatore è sul mercato, e vedremo quale sarà la destinazione di Eriksen, perché non c'è ancora un po' di stallo riguardo alla sua situazione, perché Eriksen, sì, c'è stato un sondaggio probabilmente del Paris Saint-Germain nei suoi confronti, ma anche Pochettino non lo considera, a quanto pare, il giocatore che può fare il salto di qualità alla sua squadra, soprattutto perché nelle grandi partite Eriksen non si è dimostrato al Tottenham un campione assoluto, almeno da quanto filtra, questo è quello che pensa Pochettino. E quindi Eriksen ha bisogno di trovare una squadra che faccia la Champions, che abbia degli obiettivi importanti, dove lui comunque possa entrare ed essere un giocatore centrale. Ce ne sono di squadre così, però lui stesso credo che abbia imparato molto da questa avventura. Vediamo se si rilancerà veramente nel 2021. Un giocatore che non si deve rilanciare, che però deve confermare e probabilmente deve essere spronato a fare qualcosa di più, secondo me è Roberto Firmino. E qui vi penserete che io sia impazzito, perché effettivamente Roberto Firmino e Liverpool vengono da una stagione dove hanno dominato e stradominato la Premier League in lungo e in largo. Nella stagione precedente Liverpool ha vinto la Champions League, in quella prima ancora è arrivato in finale di Champions. In tutte queste tre squadre, queste tre stagioni diciamo, Firmino è stato un titolare del Liverpool, lo è sempre stato da quando è arrivato ad Anfield e probabilmente lo sarà ancora per un po' di tempo. Però c'è qualcosa da dire secondo me riguardo Roberto Firmino, perché lui nella scorsa stagione ha segnato solamente 2 gol ad Anfield nell'arco appunto di tutta la stagione, tra Champions League e tutte le competizioni. Insomma, ha segnato contro l'Atletico Madrid agli ottavi di finale di ritorno, dove peraltro poi il Liverpool è stato eliminato. Quest'anno invece ne ha segnati 3 ad Anfield, 5 in totale. Secondo me è un rendimento piuttosto povero, poi se contiamo i soli 3 assist nel bottino di Roberto Firmino in questa stagione. Tra l'altro un gol che ha segnato ad Anfield è stato quello decisivo contro il Tottenham. È un dato un po' particolare, perché non vuol dire tanto il fatto che Roberto Firmino non segni molto ad Anfield, anzi potrebbe significare che sia un giocatore più decisivo in trasferta. In realtà Firmino secondo me non è mai stato un giocatore decisivo del tutto nel Liverpool, o almeno non è mai stato un giocatore decisivo come Salah o Mané. Secondo me invece però, e soprattutto, e lo abbiamo visto nelle ultime partite, perché al momento di registrazione Liverpool non segna da 258 minuti in Premier League e viene da una sconfitta contro il Southampton fuori casa, Firmino ha bisogno, e secondo me deve anche per lui stesso, fare di più all'interno della partita, essere più leader, essere più decisivo. Sì, le sue giocate si sentono, perché è un grandissimo giocatore Roberto Firmino, ma proprio per questo secondo me ha bisogno di entrare più nei marcatori, nel tabellino, in maniera concreta. Le palle che gioca Firmino sono di una qualità immensa all'interno del gioco del Liverpool, si integra perfettamente con quelli che sono i due stoccatori primari della squadra di Klopp, ovvero Salah e Firmino, Salah e Mané, perdonatemi. Però lo stesso Firmino avrebbe bisogno per se stesso e per la considerazione altrui di fare qualcosa in più, perché c'è già qualcuno che dubita del valore di Firmino, erroneamente certamente, però anche per lui stesso secondo me questo 2021 può vuol dire molto per Roberto Firmino, anche perché si gioca anche il posto in nazionale, dove chiaramente rimane un titolare, rimane un giocatore della rosa importantissimo. Però allo stesso modo, secondo me, Firmino dovrà dimostrare di essere quel giocatore vero che tutti si aspettano e che tutti definiscono come tale. Insomma, 2021 importante per Roberto Firmino, detto che il Liverpool viene da stagioni dove avere quest'anno la pancia piena mi sembra abbastanza fisiologico. Anche la situazione a livello difensivo di infortuni parla un po' da sé. Quindi il Liverpool ci può stare che quest'anno sostanzialmente non alzi neanche un trofeo, ma ci può stare meno che Roberto Firmino infili un'altra stagione dove non riesca ad essere un leader assoluto, se vogliamo. Non l'è mai stato, a dire il vero, in carriera, però lo può essere, e quindi glielo auguro chiaramente e me lo aspetto. Chi ha bisogno di dimostrare molto nel 2021, come tanti di questa lista, è Paulo Dybala. Allora, è particolare fare un discorso nei confronti di Dybala parlando di un giocatore che si deve rilanciare, che ha bisogno di dimostrare qualcosa nel 2021, perché Dybala non ha bisogno di dimostrare niente, come tanti giocatori di questa lista che hanno avuto una carriera eccezionale e hanno un valore immenso. C'è una questione che rimbalza nell'aria per quanto riguarda Dybala, ovvero il rinnovo di contratto in scadenza nel 2022. Pare che l'argentino, attraverso suo agente, abbia chiesto 15 milioni alla Juventus, la società di Agnelli si è spinta fino a 10 milioni bonus compresi. Dybala diventerebbe il giocatore più pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo. Però abbiamo visto il rendimento che ha avuto Paolo Dybala quest'anno. Tra Covid, tra infortunio muscolare di inizio stagione che gli ha fatto saltare tra l'altro l'ottavo di Champions della scorsa stagione contro il Lione e che lo ha limitato appunto nelle prime partite. Tante cose comunque non hanno mai portato Dybala ad essere in forma in tutte le partite. Adesso si è piano piano rilanciato, 3 gol per lui, uno contro l'Udinese, l'ultimo insomma al 93esimo, gli ultimi minuti, ha decretato il 4-1 finale, però ci si attende qualcosa di più da Dybala e io direi che la situazione comunque di Dybala è da monitorare, perché la Juve gioca meglio praticamente senza Dybala. È brutto da dire, è anche ingiusto, non è corretto, però per certi versi Morata si adatta di più alle esigenze tattiche di questa squadra. Secondo me comunque Dybala può essere inserito, anzi direi che deve essere inserito, perché i giocatori di questa caratura insomma si possono inserire tranquillamente e possono anche loro adattarsi a quelli che sono altri ritmi a livello tattico, a livello tecnico. Però lo stesso Dybala è un punto interrogativo attualmente nel sistema di gioco della Juve e lo sarà ancora per un po' per quanto riguarda il suo rinnovo di contratto. Mi auguro comunque che il giocatore torni ai livelli precedenti, anche perché stiamo parlando del miglior giocatore della scorsa Serie A, o è stato premiato come tale, però i colpi Dybala ce li ha avuti nella scorsa stagione. E, insomma, si può discutere chi fosse il migliore tra tanti, però Dybala è stato comunque uno dei giocatori più decisivi della scorsa stagione, quindi mi aspetto che faccia lo stesso nel 2021 e vediamo quale sarà il suo futuro. Mi aspetto molto anche da Rafael Varane e da Varane più che altro abbiamo avuto delle conferme negative secondo me nel corso degli ultimi anni. È strano parlare di Varane in maniera negativa perché è un giocatore che ha più di 300 presenze con Real Madrid, quasi 350 presenze con Real Madrid, che quest'anno farà 28 anni e che ha vinto tutto quello che poteva vincere anche in maniera ripetuta, tra cui la Coppa del Mondo con la Francia. C'è un comune denominatore però in queste 9 stagioni di Real di Varane, e cioè che il difensore francese non è mai stato un leader fino in fondo. E non lo so se lo sarà veramente. Prendete questa stagione. Varane ha giocato 22 partite su 23 da titolare e solo in una è andato in panchina per riposare contro l'Huesca, se non sbaglio. E Varane in questa stagione è stato veramente il punto fermo del Real Madrid in difesa, più di Sergio Ramos, perché lo stesso Sergio Ramos ha avuto degli infortuni che lo hanno limitato tantissimo. Ma Varane, come si è già visto negli scorsi anni, nelle partite in cui Real Madrid affonda, lui è il primo ad affondare a livello difensivo, è il primo che non dà una dimensione, è il primo che non dà leadership a questa squadra. Lo abbiamo visto contro lo Shakhtar per esempio quest'anno, lo abbiamo visto ripetutamente nel corso degli scorsi anni. Ci sono statistiche che evidenziano il fatto di come Sergio Ramos non riesca, quando manca il capitano del Real Madrid, la difesa non riesca a mantenere i livelli precedenti. Certo, è difficile che Varane raggiunga livelli di leadership, di presenza fisica e tecnica in campo di Sergio Ramos, perché Sergio Ramos è uno dei difensori più forti degli ultimi anni e probabilmente uno dei difensori più completi della storia del calcio, quantomeno. Però da un giocatore del genere che ha vinto così tanto ti aspetteresti sempre qualcosa di più, sempre più leadership, sempre più presenza, sempre più carisma all'interno della partita. Così di fatto Varane non l'abbiamo mai visto. In più quest'anno c'è un'altra incognita che aleggia nel mondo Real, cioè se Alaba arriverà veramente al Real Madrid, come sembra, come si dice, come pare, per Varane si presenterebbe una situazione abbastanza particolare rispetto a quello che ha vissuto negli ultimi anni. Non sarebbe più il titolare designato, probabilmente sarebbe comunque un giocatore da tenere sempre in considerazione per valore tecnico, ma partirebbe da una dimensione diversa, perché se Varane non è sempre stato il titolarissimo del Real Madrid, per esempio con Sergio Ramos ha fatto coppia spesso Pepe, però Varane era il giocatore la prima alternativa ed era anche il giocatore che di fatto stava crescendo sempre di più ed era in erba per diventare un titolare lo è diventato, titolare lo è ancora giustamente, perché comunque Varane è un difensore che ha dei fondamentali importanti secondo me, quindi a livello di presenza fisica soprattutto e di velocità, Però vedendosi arrivare uno come Alaba, uno che prenderà probabilmente un ingaggio importante, credo che possa avere delle difficoltà. Certo, essere la prima alternativa di un club come Real Madrid vuol dire essere un campione. Però passare da essere un titolare a una prima alternativa per un giocatore che è nel pieno della sua età e nel pieno della sua maturità, credo che sarebbe un colpo importante per Varane. Quindi avrà occasione di dimostrare ancora qualcosa nel corso di questa stagione e anche della prossima, eventualmente, se dovesse arrivare Alaba. Però occhio a Varane e occhio a come si svilupperà la sua annata. Sono anche curioso di vedere cosa succederà a Chiellini. Chiellini, lo abbiamo visto, è il terzo anno sostanzialmente dove non ha continuità. Nella scorsa stagione ha avuto addirittura l'infortunio al crociato, che per un giocatore della sua età è qualcosa di deleterio assolutamente, e in più negli ultimi anni si sono avvicendati troppi problemi muscolari. Per un giocatore che ha dato sempre sprazzi di leadership all'interno di questi infortuni, comunque tra un infortunio e l'altro, e lo ha dato non solo all'interno della Juve, che comunque senza Chiellini vede una dimensione difensiva diversa rispetto agli ultimi anni, ma lo ha dato anche in nazionale. Vi ricorderete la partita che ha fatto ad Amsterdam con l'Italia, dove gli azzurri si sono imposti con la rete di Barella vincendo 1-0, fondamentale poi per vincere il gruppo di Nations League. Chiellini non giocava da molto tempo dopo quella partita, si è avuto subito la sensazione che Chiellini sia ancora un giocatore importantissimo per l'Italia. Vediamo se andrà all'Europeo, vediamo se come continuerà la carriera di Chiellini, perché a questo punto vivere un altro anno di sofferenze per lui e per la Juventus sarebbe pesante, secondo me, non deludente, però certamente pesante, e dispiacerebbe anche molto che una figura così importante del calcio italiano si riducesse sostanzialmente a combattere tra un infortunio e l'altro. Noi ci auguriamo che Chiellini viva una seconda parte di stagione positiva e un 2021 dove possa tornare comunque a livelli accettabili, quantomeno. Poi vediamo se continuerà a giocare anche la prossima stagione. Chi si deve rilanciare, ma questo succede da un po' di anni, è Paul Pogba. Paul Pogba è il giocatore più criticato della Premier League, sostanzialmente. C'è poco da dire a riguardo. In più, la situazione che si vive al Manchester United è particolare, perché il Manchester United, se vince la partita la prossima settimana contro il Burnley, va primo in Premier League, e questo è incredibile perché se si legge solamente quello che si dice sui Red Devils a livello di opinione pubblica. Una squadra criticatissima, una squadra sempre col mirino puntato. I giocatori della vecchia guardia del Manchester United, come Keane, come Gary Neville, spesso Scholes, spesso li troviamo in televisione a fare gli opinionisti facendo la guerra al club che dovrebbero amare, che dovrebbero sostenere sempre, e Pogba sostanzialmente è la vittima sacrificale di tutti i problemi del Manchester United, è il vero e proprio capro espiatorio di questa squadra. Sostanzialmente non capisco più di tanto. Quest'anno Pogba effettivamente ha avuto una situazione dal punto di vista ambientale particolare, perché Raiola sostanzialmente ha dichiarato che se ne andrà d'estate, vedremo dove andrà. Non è mai stato incisivo quest'anno, a differenza delle scorse stagioni dove invece Pogba era comunque un elemento primario ed è un giocatore che all'interno del rettangolo di gioco nel suo ruolo ha comunque ancora oggi pochissimi rivali. Questo è anche vero, però, che Pogba farà 28 anni quest'anno, nel 2021. Quindi da lui ci si aspetta molto di più. Non so se lo farà col Manchester United, perché l'unico giocatore che ha veramente svoltato i Red Devils negli ultimi anni, non solo quest'anno, è Bruno Fernandes, perché è arrivato Van de Beek, che è stato un grandissimo giocatore all'Ajax ed è un giocatore giovane da plasmare, ma è un giocatore che non si adatta per nulla a quelle che sono le esigenze tattiche del Manchester United. Un incursionista, una mezzala offensiva, se vogliamo. Il Manchester United non ha bisogno e non riesce a collocare Van de Beek all'interno dell'11 titolare. Infatti l'olandese è stato più volte, anzi quasi totalmente, relegato alla panchina, sì, fra i convocati ma sempre in panchina. Dicevamo che la situazione del Manchester United è comunque difficile da comprendere, perché oltre ai giocatori anche Solskjaer è sempre puntato dall'opinione pubblica. Certo, l'eliminazione in Champions League del Manchester United è stata comunque pesante, però secondo me non è stata neanche l'eliminazione più clamorosa che abbiamo visto negli ultimi anni, perché nel gruppo dello United c'era l'Ipsia, che è grandissima squadra, e c'era il Paris Saint-Germain, quindi una finalista e una semifinalista della scorsa competizione, al di là di tutto. È chiaro che però il Manchester United è il Manchester United, è una di quelle squadre da cui ci si aspetta sempre tanto, così come il Real, la Juve, il Milan, l'Inter, il Barcellona, squadre di questo tipo, il Bayern. Insomma, il Manchester United ha bisogno di fare molto di più e probabilmente non lo farà con Pogba. Ci si può augurare che Pogba vinca un trofeo questa stagione con il Manchester United. Secondo me è difficile che lo United arrivi a vincere la Premier League, però c'è l'Europa League, ci sono altre competizioni che il Manchester United può portare a casa e vedremo, perché se quello che dice Raiola è vero, ci sarà un trasferimento importante nella finestra di mercato estiva. Chiaramente il sogno dei tifosi della Juventus è rivedere Raiola a Torino. Secondo me la dimensione di Pogba è quella che abbiamo visto allo Juventus Stadium negli ultimi anni in Italia. È chiaro che un giocatore del genere fa comodo a tutte le squadre del mondo e secondo me ha occasione di rilanciarsi dovunque, ma dovunque fuori dal Manchester United. Così come uscirà dal suo attuale club Dele Alli. 4 partite nella stagione 2021 per lui. Bene fece con Mourinho all'inizio, quando lo stesso portoghese arrivò sulla panchina degli Spurs. Per chi ha visto il documentario del Tottenham sa benissimo come Dele Alli abbia fatto comunque una sterzata positiva ai primi mesi di Mourinho con il Tottenham. Poi però flop graduale, sia nella scorsa stagione che in questa. È un giocatore che mi ha sempre dato delle sensazioni non positivissime a livello comportamentale, Dele Alli, perché secondo me non è professionale come dovrebbe essere un giocatore del suo talento, o quantomeno questo dicono le prestazioni in campo, perché Dele Alli è un giocatore che i primissimi anni di carriera era conteso da tutta Europa, o quantomeno da tutte le squadre di Premier League più importanti. In più ha fatto bene con l'Inghilterra, è stato un titolare del Mondiale del 2018 a 22 anni. Ora Dele Alli è un 96, quindi va per i 25 di anni. Avrà occasione di rilanciarsi, secondo me, ma lo dovrà fare in fretta. E la prossima opportunità che avrà Dele Alli nel prossimo club sarà fondamentale. Se andrà al Paris Saint-Germain, come si dice, come pare, come si rumoreggia, beh, sarebbe comunque importante per lui e sarebbe molto buono anche per il Paris Saint-Germain, perché ritroverebbe Pochettino, perché probabilmente si inserirebbe come il trequartista di riferimento in una squadra che dovrà e potrà giocare con il 4-2-3-1, quindi con un modulo dove il trequartista è un ruolo molto importante, e perché comunque è un giocatore ancora giovane che trovando minutaggio in una squadra così importante può alzare gradualmente il suo livello di prestazioni. Quindi mi auguro di rivedere comunque Dele Alli ad alti livelli, perché a livello di valore tecnico è un giocatore secondo me indiscutibile, così come sono indiscutibili i valori di tutti i giocatori di questa lista. Ve li ho presentati, insomma ci sarebbero altre menzioni speciali come Aubameyang, che ha bisogno di fare meglio con il suo Arsenal nel 2021, come Havertz, che è stato pagato con una cifra importantissima e ha balbettato fino adesso, così come tutto il Chelsea, come Royce, perché io credo che Marco Royce rimanga uno dei grandi giocatori e dei grandi patrimoni del calcio europeo, e che in ogni caso è uno dei migliori giocatori anche del Borussia Dortmund. È il capitano, è il leader, è il giocatore che secondo me più di tutti può insegnare ai giovani cos'è il Borussia Dortmund e come si vince. È chiaro che però lo stesso Royce si trova in una situazione particolare di carriera, vedremo come si evolverà anche la situazione del Borussia Dortmund. Insomma, io vi ringrazio per avermi ascoltato anche oggi e vi do appuntamento al prossimo podcast.